Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In Lepanto, la battaglia dei tre imperi. Alessandro Barbero propone un ampio saggio di storia moderna dedicato alla guerra che culminò nello scontro navale del 7 ottobre 1571 tra la Lega Santa e l'Impero Ottomano. Il volume non riduce la vicenda alla cronaca della battaglia, né accetta senza riserve la sua trasformazione in mito fondativo dell'Europa cristiana. Papato e monarchia asburgica, la mobilitazione di uomini e denaro, la diplomazia, la logistica e le percezioni reciproche fra avversari. Il sottotitolo «Dei tre imperi» segnala infatti una prospettiva più articolata del semplice conflitto fra cristianità e Islam, attraverso fonti, testimonianze e una ricostruzione narrativa molto concreta. Barbero esamina sia l'evento militare sia la sua ricezione politica e simbolica, distinguendo accuratamente fra vittoria tattica, conseguenze strategiche e memoria pubblica. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo. La battaglia è l'esito di una crisi mediterranea, non un episodio isolato. L'originalità dell'impianto di Barbero consiste nel collocare Lepanto dentro una crisi mediterranea che precede di molto il giorno dello scontro. L'offensiva ottomana contro Cipro costituisce il punto di partenza immediato, perché colpisce direttamente Venezia e rende urgente la ricerca di alleati. Tuttavia il libro mostra come questa urgenza non cancelli rivalità, diffidenze e calcoli particolari. La Repubblica Veneziana mira anzitutto a proteggere rotte, basi e possedimenti. Il papato persegue l'unità dei principi cristiani contro gli infedeli. La monarchia di Filippo II deve distribuire risorse e attenzione fra molteplici fronti imperiali. La Lega Santa non appare quindi come un blocco spontaneo e ideologicamente compatto, ma come una coalizione negoziata con fatica. Questa prospettiva spiega perché la preparazione richieda tempi, compromessi e continui aggiustamenti. Spiega anche perché le decisioni navali non possano essere separate dalla finanza pubblica, dalla disponibilità di equipaggi, dalle comunicazioni e dalle relazioni diplomatiche. La battaglia assume così un significato storico più preciso. È il risultato contingente di una cooperazione difficile fra potenze cristiane, non l'inevitabile manifestazione di due civiltà monolitiche. Per il lettore il beneficio è comprendere che i grandi eventi militari dipendono spesso da processi politici e materiali meno visibili, ma decisivi. Secondo Venezia, papato e monarchia asburgica, l'unità cristiana resta un obiettivo conflittuale. Il riferimento ai tre imperi aiuta a evitare una lettura binaria di Lepanto. Barbero dedica attenzione alle tensioni interne allo schieramento cristiano, nel quale Venezia, papato e potere asburgico spagnolo condividono un nemico, ma non identiche priorità. L'alleanza nasce da interessi convergenti solo in parte, e proprio questa parzialità rende la sua costruzione politicamente significativa. Venezia ha ragioni commerciali, territoriali e marittime immediate. Pio V attribuisce alla coalizione una forte missione religiosa e universale. La Spagna di Filippo II ragiona in termini di sicurezza dinastica e di gestione di un impero esteso. La guida affidata a Don Giovanni d'Austria non elimina le questioni di precedenza, comando e ripartizione degli oneri. Il volume fa emergere dunque un dato essenziale della politica del Cinquecento: parole come fede, onore e crociata hanno efficacia concreta, ma operano sempre accanto a interessi fiscali, dinastici e territoriali. Non sono semplicemente una maschera retorica, né bastano da sole a spiegare le scelte dei governi. Analizzare la Lega Santa come coalizione instabile permette anche di capire i limiti della vittoria, Ottenere una flotta comune per una campagna non equivale a produrre una strategia condivisa e duratura per il Mediterraneo. L'unità celebrata dopo Lepanto è quindi reale come fatto politico, ma provvisoria e negoziata. Terzo galee. Rematori e approvvigionamenti, la guerra navale come problema di organizzazione. Un'altra dimensione fondamentale del libro è la materialità della guerra in mare. Lepanto non viene presentata come il puro confronto di grandi comandanti o di astratte volontà politiche. Una flotta del XVI secolo richiede navi, armi, munizioni, viveri, denaro, marinai, soldati e soprattutto rematori. Tenere insieme questi elementi per mesi comporta costi enormi, procedure amministrative complesse e rischi costanti di ritardo, malattia, diserzione o insufficienza di rifornimenti. Barbero inserisce la tecnologia militare nel suo contesto umano e istituzionale la qualità delle galee, l'uso dell'artiglieria e il combattimento d'abordaggio contano. Ma contano altrettanto la capacità di armare le unità e farle operare in modo coordinato. Questo taglio ridimensiona l'idea che la superiorità in battaglia discenda automaticamente dall'eroismo o dalla superiorità religiosa di uno. Schieramento. La forza navale è un prodotto di risorse estratte, competenze accumulate, reti portuali e decisioni di governo. Inoltre, l'attenzione a chi vive e lavora sulle navi restituisce spessore sociale all'evento. La battaglia coinvolge una moltitudine di persone la cui esperienza non coincide con quella dei principi e degli ammiragli. Il lettore ricava una lezione metodologica utile anche oltre Lepanto. La storia militare diventa più esplicativa quando collega la tattica alle condizioni che rendono concretamente possibile combattere. Quarto, la vittoria del 1571 non coincide con il dominio stabile del Mediterraneo. Barbero affronta criticamente la tradizione che descrive Lepanto come il momento in cui l'Occidente avrebbe definitivamente fermato l'espansione. Ottomana. La distruzione della flotta ottomana fu una vittoria militare di enorme risonanza e sarebbe errato minimizzarne il peso psicologico e politico. Tuttavia il libro invita a distinguere piani diversi. Un successo tattico non determina automaticamente una trasformazione irreversibile degli equilibri strategici. L'impero ottomano conservava risorse, capacità di ricostruzione e posizioni decisive. La successiva riconquista ottomana di Tunisi nel 1574 mostra con chiarezza che Lepanto non produsse una duratura supremazia cristiana sul Mediterraneo. Il suo valore va cercato nelle conseguenze differenziate, nell'effetto sui rapporti tra potenze, nella fiducia e nelle paure generate, nei limiti posti alle ambizioni e nelle scelte che ciascun attore compie dopo il combattimento. La domanda implicita non è soltanto chi abbia vinto quel giorno, ma che cosa una vittoria renda effettivamente possibile. Tale impostazione è importante perché sostituisce le formule assolute, salvezza dell'Europa o evento irrilevante, con un'analisi delle conseguenze verificabili e contraddittorie. Lepanto emerge pertanto come una vittoria importante, ma non risolutiva nel modo suggerito dalla memoria celebrativa. Infine, propaganda. Memoria e mito. La vittoria più duratura si produce nel racconto di Lepanto. Uno degli aspetti più rilevanti evidenziati nel volume è la distanza fra l'esito materiale della battaglia e l'ampiezza della sua fama. Dopo il 7 ottobre 1571, relazioni, memorie e orazioni, poesie e immagini diffondono rapidamente la notizia della vittoria e ne fissano un'interpretazione cattolica trionfale. Barbero non tratta questa produzione come un'appendice ornamentale. La propaganda è parte della conseguenza storica dell'evento, poiché trasforma uno scontro sanguinoso in una prova di identità collettiva. La vittoria viene attribuita alla provvidenza, inscritta nella lotta contro il nemico religioso e utilizzata per rafforzare reputazioni, legittimità e appartenenze politiche. Al tempo stesso, il libro consente di vedere quanto tale memoria selezioni e semplifichi. Una coalizione attraversata da rivalità può essere raffigurata come una cristianità unanimemente concorde. Un equilibrio mediterraneo ancora incerto può essere narrato come un definitivo salvataggio dell'Europa. Il problema non è negare l'importanza dei simboli, ma capire come essi agiscano. La memoria di Lepanto ebbe effetti concreti perché modellò il linguaggio con cui generazioni successive interpretarono il rapporto fra Europa e mondo. Ottomano, in questo senso, il saggio offre anche un antidoto alle letture contemporanee che ripropongono lo scontro come paradigma semplice e permanente fra civiltà e fonti. Mostrano invece interessi intrecciati, conflitti interni e una realtà mediterranea assai meno uniforme. In conclusione, Lepanto è consigliato soprattutto a lettori interessati alla storia del Mediterraneo moderno, alla storia militare e alla formazione delle identità politiche e religiose nell'Europa del Cinquecento. Richiede una certa disponibilità alla lettura di un'opera ampia e documentata. La ricostruzione segue molti attori, negoziati, spostamenti e problemi organizzativi, e non concentra tutta l'attenzione sul solo combattimento navale. Proprio questa scelta è però il suo principale vantaggio. Chi cerca esclusivamente una narrazione rapida della battaglia potrebbe percepire la preparazione come impegnativa. Chi vuole comprenderne le cause e le conseguenze troverà invece un'analisi molto più ricca di una cronaca bellica tradizionale. Il valore intellettuale del libro sta nella capacità di tenere insieme scala individuale e scala geopolitica, fonti e racconto, tecnica della guerra e storia delle mentalità. Barbero chiarisce come una flotta venga costruita politicamente e materialmente, perché alleati nominali possano restare concorrenti e in quale modo una vittoria possa diventare un mito più vasto dei suoi risultati territoriali. Ne ricostruisce invece la complessità potenze con interessi diversi, società mobilitate dalla guerra, propaganda religiosa e limiti concreti del successo militare. Per questo resta una lettura utile non solo per conoscere il 1571, ma anche per acquisire un metodo più critico nel valutare le grandi battaglie e le narrazioni che le trasformano in simboli assoluti. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!